di viaggi, ma siamo mancati da Asti per più di un mese, con Susi parlava di traslochi, ne abbiamo avuto anche noi uno a Roma, che abbiamo aiutato Michea nel trasloco dalla casa dove in un'altra casa, quindi con oltre 40 gradi, montare, smontare, fare scatole, eccetera, quindi è stato un molto bagnato come, come trasloco. Comunque siamo rientrati. E a proposito di viaggi che si fanno durante l'estate, proseguiamo con i nostri viaggi. In quello che è il libro degli Atti degli Apostoli, siamo arrivati al terzo viaggio dell'Apostolo Paolo. Quindi preghiamo la regia di mettere in onda il terzo viaggio. Per chi non ha letto, diciamo che il terzo viaggio incomincia alla fine del capitolo 18 del Libro degli Atti. Sembra che Paolo, appena rientrato dal suo secondo viaggio, sta un pochino di tempo ad Antiochia e poi decide subito di ripartire per un terzo viaggio. E inizia un viaggio che, per certi aspetti, viene a essere molto simile al viaggio precedente, perché parte sempre ad Antiochia, come vedete in alto a destra, e attraversa quasi tutta la Turchia per arrivare fino a Efeso, per poi risalire, andare fino in Grecia, fino a Corinto e ritornare indietro. Quindi le tappe del suo viaggio sono tutto sommato molto semplici. Lui parte da Antiochia e via terra arriva a Efeso, e lì, perché va a Efeso? Perché aveva lasciato Efeso dicendo: adesso non posso fermarvi, ci rivediamo, vi prometto che tornerò. Quindi va a Efeso e durante il percorso visita i discepoli, viene parlato non di chiese ma di discepoli lungo la strada, anche in chiese che lui aveva senz'altro già conosciuto, e quindi arriva a Efeso. A Efeso, Efeso c'è la chiesa della quale si parla di più nella Bibbia, viene parlato nel Libro degli Atti, la sua fondazione, c'è una lettera che è stata anche citata questa mattina, scritta alla Chiesa, poi la ritroviamo anche nell'Apocalisse, quindi è una Chiesa importante nella Bibbia. Si ferma circa 2 anni a Efeso e poi prosegue, vuole andare a Corinto e ci va a piedi, quindi fa tutto il giro della Grecia, dalla Turchia, scende lungo la Grecia, Filippi, Tessalonica, eccetera, eccetera, arriva fino a Atene, Corinto, e poi ritorna indietro. Ritorna indietro per ritornare a Gerusalemme. Vuole tornare a Gerusalemme in fretta e quindi si incammina per tornare indietro. Parte da Corinto, arriva sempre a Troas, nel nord della Turchia, lì fa una lunga predica, poi ne parleremo. È importante quella cittadina perché fa una predica importante, ne parleremo. Poi da lì scende in nave a Mileto, a circa metà della Turchia, incontra gli anziani della chiesa di Efeso e poi rientra in Palestina, a Tiro, poi Tolemaide, Cesarea, e poi arriva infine a Gerusalemme. Quindi un viaggio di circa 2700 chilometri, più o meno i chilometri che abbiamo fatto noi quest'estate, soltanto che noi li abbiamo fatti in macchina e lui ha fatti una buona parte in nave, ma anche oltre 1000 chilometri a piedi, quindi in un viaggio che dura circa 3 anni tra una cosa e l'altra, tra i soggiorni da una parte e dall'altra. Quindi si conclude questo suo terzo viaggio. L'ultimo che lui fa come, diciamo, cittadino libero, perché poi non potrà più viaggiare libero perché sarà arrestato. Ma adesso vediamo un attimo qualcosa di più di questo viaggio. Puoi rimettere, scusa Samuele, puoi togliere la diapositiva, la riprendiamo dopo. Metti la nera, grazie. Allora, abbiamo dato un'occhiata a tutto il viaggio generale. In questo Luca, l'autore degli Atti, fa un inciso che tutto sommato per i viaggi di Paolo non conta praticamente niente. Ci interessa poi, perché ci dà le indicazioni, se noi leggiamo e studiamo le lettere che Paolo scrive alla Chiesa di Corinto. Perché fa un inciso su un personaggio che salta fuori ad Efeso, un certo Apollo, che era una persona giudea, era un ebreo nato e cresciuto in Egitto, ad Alessandria, molto colto. Ricordiamoci che Alessandria era una delle città, la città per antonomasia della cultura di quel periodo, di quell'epoca, perché ad Alessandria c'era la più grande biblioteca del mondo classico. Tanto per dare un'idea, le stime che ci arrivano dalle notizie che sono arrivate dagli storici, parla di una biblioteca di tra i 500 e i 700.000 volumi, 700.000 libri, che poi non erano libri, erano pergamene, cose, quindi una cosa importante, che poi sarà completamente distrutta in vari momenti, ma la distruzione completa sembra che sia stata nel 390 d.C., forse anche con la complicità di un imperatore cristiano, Teodosio, che voleva distruggere tutta quella letteratura pagana. Quindi la distruzione, l'iconoclastia è sempre stata presente nella storia e quindi di fatto ci è arrivato poco. Comunque questa persona conosceva, questo Apollo conosceva molto bene gli scritti ebraici, aveva una grande capacità oratoria, di persuasione e sapeva parlare bene, onestamente di Gesù. Però lo faceva basandosi sui pochi insegnamenti che aveva ricevuto tramite quello che conosceva di Giovanni Battista. Quindi parlava di Gesù conoscendo soltanto praticamente Giovanni Battista. Però aveva elaborato, probabilmente qualcuno gli aveva dato qualche dritta, però lui era molto bravo in questo. Per cui nella sinagoga di Efeso, lui parla di questo. Paolo aveva lasciato a Efeso una coppia di credenti, Aquila e Priscilla. Loro lo sentono e gli dicono: vieni un po' qui che ti spieghiamo meglio come stanno le cose. E quindi parlano meglio di chi era Gesù. Lui cresce in questo, tant'è vero che poi dopo qualche tempo decide di andarsene da Efeso per andare a Corinto, e a Corinto continuerà ad insegnare, ed è per quello che poi lo ritroviamo citato nella lettera che Paolo scrive ai Corinti. Non sappiamo quanto tempo Apollo sia rimasto a Efeso, un po' di mesi, un anno, praticamente fra i due viaggi dell'Apostolo Paolo. A Efeso non c'era ancora una chiesa. Quelli che avevano sentito parlare di Gesù, rimanevano ancora, erano ancora parte della sinagoga, tant'è vero che Apollo parla e insegna nella sinagoga. E Paolo, quando arriva ad Efeso, dopo un po' di qualche mese di cammino per arrivare lì, un mese o più di un mese, incontra questi discepoli nella sinagoga, che erano stati istruiti da Aquila, Priscilla, Apollo, e gli fa una domanda che a noi sembra molto strana. Dice: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? E loro cascano dalle nuvole. Dico: ma neanche sento parlare che c'è lo Spirito Santo. E quindi dice: ma allora cosa avete fatto? Fatto il battesimo di Giovanni, che era un battesimo, se ci ricordiamo i Vangeli, un battesimo di ravvedimento. Cioè, col battesimo Giovanni voleva far capire alle persone che, o voleva che le persone capissero che dovevano cambiare vita, cioè che cambiavano il loro modo di pensare. E dice: sì, va bene Giovanni, però Gesù, il battesimo di Gesù ha un altro significato, è un battesimo di rinascita, non soltanto di ravvedimento. E quindi lì ribattezza nel nome di Gesù, poi prega per loro e loro, su di loro scende lo Spirito Santo con delle manifestazioni come alla prima volta, il giorno di Pentecoste, con persone che si mettono a parlare da parte di Dio, profezie, parlare in lingue e via dicendo. Ora, su questo ci sono delle cose che potrebbero metterci delle perplessità, dei dubbi. Persone erano davvero, si erano davvero convertite, non avevano ricevuto lo Spirito Santo, come era andata, non lo so. Luca qui non dà spiegazioni. Luca qui sta descrivendo la situazione. Dice: a Efeso è andata così, punto. Quindi tutte le altre considerazioni che potremmo fare esulano dal testo che abbiamo a disposizione. Quindi Paolo continua lì a Efeso, nella sinagoga. Ecco, una cosa, ricordiamoci che per l'idea dello Spirito Santo, per gli ebrei, non era così semplice. L'idea del disceso Spirito Santo, già di Gesù che è Dio, per un ebreo era difficile, eh? Lo Spirito Santo gli complica ancora di più la cosa, anche perché tutta la dottrina non era ancora cristiana, non era ancora ben definita, strutturata. Ci vogliono dei secoli perché si arrivi a comprendere e a definire, ad esempio, la dottrina della Trinità. Non era una cosa, noi l'abbiamo per scontata, ma c'è stato un grosso lavorio per arrivare a quello. Quindi non meravigliamoci di queste diversità che potevano esserci in quel momento, era incomprensibile per loro. Coglievano alcuni aspetti, ma non riuscivano ancora a sistemarli tutti molto bene. 3 mesi resta nella sinagoga a insegnare, eccetera, poi gli ebrei, come tante volte era successo nelle altre sinagoghe dove era stato, a Corinto, a Tessalonica, cominciano a fare opposizione, ma a parlar male del cristianesimo, a parlare male di Cristo. E allora Paolo prende la decisione: ok, ragazzi, qui è finita, andiamo da un'altra parte. Prende il gruppo di discepoli che si era formato nella sinagoga e li stacca dalla sinagoga, si forma l'embrione di quello che sarà poi la chiesa di Efeso. E continua a insegnare in una scuola pubblica. La scuola è un certo tipo che si chiamava Tiranno, non sappiamo se il suo nome corrispondeva o se ci sia qualche collegamento tra il suo nome Tiranno e il concetto di tiranno che noi abbiamo, di despota. Ma Paolo insegna per 2 anni in questa scuola prima di andare via da Efeso. Durante tutto questo periodo a Efeso succedono un sacco di cose, perché senz'altro come leggiamo, ci sono guarigioni. Sono guarigioni, liberazione da spiriti, e guarigioni che noi considereremo anche un po' strane, un po' feticistiche. Perché per guarire una persona prendevano qualcosa che era stato addosso a Paolo, lo portavano là e quasi per magia la persona veniva guarita, quasi feticismo. Avevamo già incontrato precedentemente che le persone volevano essere toccate almeno dall'ombra di Pietro per essere guariti all'inizio del libro degli Atti. Non sappiamo perché Dio abbia operato in quel modo, in quella situazione, ma come dicevo, il libro degli Atti, Luca non è un teologo, lui scrive quello che vede e quello che sente raccontare, senza voler dare una spiegazione teologica a tutto. Quindi guarigione, liberazione da spiriti, una cosa che possa far sorridere, un tentativo, visto che Paolo liberava le persone dagli spiriti, ci sono degli altri esorcisti giudei che anche loro cercavano di liberare persone da spiriti, che dicono: oh, guarda, Gesù funziona meglio, aspetta che lo usiamo. E quindi anche loro si mettono a voler cacciare gli spiriti nel nome di Gesù. La reazione della persona che degli spiriti attraverso la persona attraverso gli spiriti, lo spirito attraverso la persona è molto particolare. Dice: io Gesù lo conosco, Paolo so chi è, ma voi chi siete? E quindi c'è una reazione violenta a loro danno. E questo deve farci riflettere su una cosa, anche se si può far sorridere, però deve farci riflettere su una cosa, che può essere molto pericoloso usare in maniera abusiva il nome di Gesù, quando non abbiamo il diritto. Quindi parlare a nome di Gesù, dire cose a nome di Gesù, quando Gesù non c'entra, richiama quel non nominare, non usare il nome di Dio inutilmente. Quindi qui vediamo la reazione proprio fisica, però a volte abbiamo delle conseguenze di altro tipo nella nostra vita. Ci sono delle confessioni pubbliche per i peccati che avevano commesso, la conversione di occultisti e di persone che stavano alla magia e un rogo dei libri di magia che loro usavano. Ovviamente la Bibbia ci dice il valore dei libri. Non so se vi siete mai presi la briga di andare a vedere quanto valevano, leggendo quel testo, ma dici 50.000 pezzi d'argento. Andando a cercare, sembra che l'equivalente possa essere qualcosa di 4 milioni di euro. Cioè, hanno fatto un rogo, hanno bruciato 4 milioni, dice sì, vabbè, però erano libri di magia, sì, d'accordo. Però questo per dire, senz'altro c'è stato un grande investimento da parte loro nell'acquisto dei libri. Però con la conversione si sono resi conto che dovevano bruciare, distruggere tutto quello nel quale loro avevano investito un sacco di denaro. Quindi è una cosa che ci può far riflettere sull'importanza a volte di rinunciare a quegli aspetti che sono stati sbagliati nel nostro passato quando ci convertiamo a Cristo, anche se costa. Tante volte pensiamo che la conversione a Cristo sia gratis. Sì, nel senso che noi non dobbiamo pagare niente, ma questo comporta a volte delle rinunce, a volte anche costose, sia dal punto di vista a volte economico, a volte relazionale, a volte di aspirazioni, a volte anche materiali, che dobbiamo liberarci di cose che non hanno niente a che vedere con il cristianesimo, con Cristo. Un'altra cosa che succede è che c'è una protesta, una sollevazione popolare. Degli commercianti di oggetti sacri ad Artemide, Efeso era la città, una delle città più importanti dell'antichità, per il tempio alla dea Artemide, Diana, come l'ha chiamata poi i romani. Quindi era considerata una delle sette meraviglie del mondo antico, una cosa enorme. Tanto per dare un'idea, le dimensioni del suo tempio erano, il tempio di Artemide, ricordiamoci di tornare alla mentalità di allora, dove le cose non erano enormi come adesso. Comunque, il suo tempio era largo quanto uno stadio di calcio, un campo di calcio, 65 metri di larghezza, e lungo una volta e mezza un campo di calcio, più di una volta e mezza, 165 metri per 65, una cosa enorme. Quattro volte il Partenone di Atene, una cosa. Quindi era un posto molto importante. Si ribellano, che dice no, se così comincia a predicare il cristianesimo nessuno più compra le statuette, i tempietti della dea, e noi che fine facciamo? Ci smeniamo, ci impoveriamo. Sollevazione popolare, tutto viene calmato e Paolo parte per la Grecia, fa il giro, come abbiamo visto, tutto a piedi. Nel frattempo aveva scritto un paio di lettere alla Chiesa di Corinto, cioè, non aveva abbastanza da fare, aveva scritto un paio di lettere così, tanto per. E vuole tornare a Gerusalemme, ma prima voglio andare in Grecia. Perché? Molto probabilmente perché voleva raccogliere quell'offerta che avrebbe poi portato alla Chiesa di Gerusalemme, di cui viene parlato nelle lettere. Quindi va lì, visita le chiese, si ferma 3 mesi a Corinto e poi ritorna indietro. Ritorna indietro non in nave, sarebbe stato molto più semplice, ma a piedi. Perché? Perché sente che stanno organizzando un complotto contro di lui. C'erano molti ebrei che andavano a Gerusalemme per Pentecoste, in nave. Dice sì, mi imbarco con loro, sì, salgo sulla nave, ma non scendo dalla nave a Gerusalemme, mi buttano in acqua molto prima probabilmente. Quindi non fa il viaggio in nave, ma fa il viaggio a piedi. Quindi si rifà centinaia e centinaia di chilometri a piedi fino a Troas, dove e lì è interessante perché per la prima volta viene parlato di un incontro nel primo giorno della settimana. È la prima volta che viene citato il primo giorno della settimana come momento in cui si incontrava la Chiesa. Non sappiamo se era mattina o sera, ma senz'altro è durato fino alla sera, e alla sera anche molto tardi. E Paolo doveva essere così avvincente nel suo discorso che un ragazzino si addormenta e cade dal secondo piano. Paolo si avvicina e, essendo me Luca un medico, probabilmente cadde come morto, voleva dire che veramente era morto. Paolo si avvicina e il bambino, ragazzino, ritorna in vita. E poi Paolo, come se niente fosse, ricomincia a parlare. Cioè, proprio questa storia non l'ha cambiato, da virgola, adesso, e quindi mi immagino se a noi piacerebbe avere uno come Paolo che predica nelle nostre chiese. Magari ci addormenteremmo anche noi, diremmo, senti Paolo. Comunque, di lì si sposta verso casa, scende in nave fino in un porto non distante da Efeso, chiama gli anziani di Efeso, una giornata di cammino, più di una giornata di cammino, dice venite qui che voglio parlarvi. E c'è l'ultimo discorso che Paolo fa con gli anziani di Efeso, molto bello, che è un discorso di commiato, diviso in due parti. La prima parte, quasi apologetica, dice sono qui, voi sapete come mi sono comportato, di come vi ho insegnato, di come vi ho supplicato anche con le lacrime agli occhi, io non mi sono tirato indietro, quindi sapete cosa è stato. Adesso però tocca a voi, io me ne vado, non vi vedrò mai più, so che, non so cosa mi aspetta, ma lo Spirito Santo mi fa capire che dove vado, vado, ho problemi. Quindi non so che cosa mi aspetterà, che cosa mi aspetta. Probabilmente lo Spirito Santo aveva già cominciato a mettere una pulce nell'orecchio a Paolo che a Gerusalemme le cose non sarebbero andate lisce come le altre volte. E quindi dice, adesso tocca a voi. Attenzione a varie cose. Aspetta, leggiamo, penso che possiamo leggere qualcosa, ve lo leggo da una parafrasi. Voi, se volete seguire nel capitolo 20 degli Atti, dal versetto 28, quello che la seconda parte del discorso. Badate a voi stessi, sta parlando agli anziani, ai chiamati vescovi della Chiesa. Badate a voi stessi, abbiate cura di tutti i credenti, la Chiesa del Signore, che egli ha comprato col proprio sangue e di cui lo Spirito Santo vi ritiene vescovi responsabili. So bene che dopo la mia partenza si faranno strada tra voi dei falsi maestri, veri e propri lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, e persino in mezzo a voi vi saranno quelli che distorceranno la verità per tirarsi appresso dei discepoli. State attenti, ricordatevi che per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare con le lacrime agli occhi ciascuno di voi. Ed ora vi raccomando a Dio, alla sua cura e alla parola della sua grazia. Vi raccomando a Lui che può formare la vostra fede e darvi l'eredità da dividere con tutti quelli che sono stati messi da parte per Lui. Dice, adesso è nelle vostre mani. State attenti a voi stessi e agli altri, non soltanto agli altri, ma prima di tutto dovete fare attenzione a voi stessi. Usa una metafora pastorale, il fatto che dovete pascere il gregge, prendervi cura del gregge, e usa la parola vescovi, che ha il significato di supervisori, qualcuno che guarda, che controlla, che vede, non di controllori, non di sorveglianti, ma di quasi supervisori che controllano, che guardano, che vedono oltre. Perché dovete prendervi cura della Chiesa che non è vostra, La Chiesa è di Gesù. State attenti alle eresie che arriveranno, agli falsi insegnanti, alle persone che cercheranno di manipolare e sfruttare la situazione. Restate allerta e li affida alla parola della grazia, a Dio e alla parola della grazia. Quello che mi colpiva qua, sì, gli anziani, i vescovi, la Chiesa da quanto tempo era nata? 2 anni? Paolo è stato 2 anni lì, 3 mesi prima, 2 anni e 3 mesi, poi ha fatto il giro. I più vecchi probabilmente avevano 3 anni, 3 anni di conversione. E Paolo dice, adesso è compito vostro. Quindi riflettiamo quando a volte pensiamo di non essere mai pronti a fare niente. Riparte in nave, arriva a Tiro, in Libano, poi da lì scende, c'è una chiesa, poi gli scende in un'altra cittadina, Tolemaide, c'è un'altra chiesa, poi scende a Cesarea e lì ci trova una persona che abbiamo lasciato un po' di tempo fa, Filippo, il famoso Filippo, l'evangelista, il diacono, che era stato teletrasportato, che aveva parlato col ministro etiope, che poi era arrivato a Cesarea e lo ritroviamo lì, è ancora lì a Cesarea, nella chiesa. In un incontro arriva un profeta che predice quello che sarebbe successo a Paolo a Gerusalemme. Tutti cercano di convincerlo a non andarsene e lui dice no, io me ne vado, devo andare, non fermatevi. E quindi si risale a Gerusalemme. arriva a Gerusalemme, incontra gli anziani della chiesa, Giacomo e gli altri anziani, probabilmente consegna la sua offerta, perché non era da solo, era stato accompagnato da qualcuno delle chiese della Grecia, e quindi finisce il suo viaggio missionario. Il terzo viaggio, Paolo fa soltanto tre viaggi missionari, di cui tecnicamente uno solo realmente missionario, il primo. Gli altri, lui parte per andare a incoraggiare le chiese che c'erano già. Sono viaggi più pastorali, se vogliamo, che non in terra di missione vergine dove non c'era niente. Perché va dove c'era già, era già passato. Il suo ministero non dura tantissimo. Se consideriamo tutto, dura meno di 20 anni, tutto il suo ministero. Ma da qui in poi cesserà di essere un uomo libero. Che cosa possiamo vedere di tutto questo percorso? Puoi rimettere la penultima diapositiva, per piacere, Samuele? Qualche riflessione. Riflessione sull'insegnamento, qualche riflessione sull'insegnamento, preso da quello che era l'esempio di Apollo. E quando si parla di insegnamento, pensiamo che insegnamento non vuol dire essere qui a insegnare. Sì, anche questo, applicazione, insegnamento, ma ha a che fare con tutte le forme di comunicazione. Quindi scuola domenicale, gruppi giovani, corsi di formazione, conferenze, a volte anche nel quello che diciamo a tu per tu. Quali sono alcune caratteristiche che possiamo prendere da Apollo? Prima l'eloquenza, sapeva parlare, aveva capacità di comunicazione, sapeva esporre le cose. Per insegnare dobbiamo avere questo. Un'altra cosa, aveva una conoscenza approfondita della Bibbia, e anche questo è importante, la conoscenza della Bibbia. Approfondita, non così un po', era ferrato vuol dire che sapeva cosa c'è scritto, dove, come, quando, quindi è una cosa importante. Un'altra cosa, era serio, aveva un impegno, una consacrazione spirituale, c'era diligenza, correttezza nel dire le cose. Preparazione, non era superficiale o incerto. E c'era fermezza, sicurezza. Non era dubbioso quello che sta dicendo. Quindi, quando comunichiamo con gli altri, se vogliamo comunicare in un modo corretto il Vangelo, dobbiamo avere un po' di queste cose, per essere adatti a farlo. Quindi, considerazione per chi è coinvolto in vari modi nell'insegnamento, ma che può valere in ogni caso per ognuno di noi che dice le cose agli altri. Ma altre riflessioni sulle derive dottrinali e sui guru, vari guru, che adesso si chiama in altro modo, forse nelle chiese si chiama in altro modo, ma la parola guru riflette bene l'argomento. Attenzione a noi stessi. Se non siamo attenti alla nostra vita spirituale, non potremo aiutare gli altri. Questo è scritto in modo particolare agli anziani, ma è qualcosa che si può traslare a tutti noi, perché tante esortazioni che qui sono condensate per i responsabili della Chiesa sono poi riportate per tutti i credenti. Quindi, per curare gli altri dobbiamo curare prima di tutto noi stessi. Attenzione ovviamente agli altri, quindi non vabbè, io sto bene degli altri, ognuno pensi per sé. A un certo punto non sono mica il guardiano di mio fratello, come tante volte si dice, no. Non egocentrismo o disinteresse per gli altri, e questo può avere a che fare con la conoscenza, la frequentazione, anche perché per stare attenti agli altri, per aiutarli nella loro crescita, dobbiamo frequentarli, dobbiamo conoscere, dobbiamo parlare con loro, dobbiamo conversare. E quante volte nella Bibbia troviamo l'espressione gli uni gli altri, nell'aiuto, nell'attenzione? La supervisione. E qui dobbiamo essere anche dei sorveglianti reciproci. L'autore della lettera agli Ebrei dice: e aiutatevi, spronatevi l'uno con l'altro a fare le cose come si deve, in modo che non ci sia nessuno che si allontani, che abbandoni gli incontri e così via. Perché? Perché la marginalità è pericolosa. Leggevo un articolo qualche giorno fa degli storni, che gli storni volano in gruppo, con evoluzione, ogni tanto li vediamo bellissime. E una loro caratteristica, dicono gli ornitologi, è che tutte queste evoluzioni servono per non lasciare isolati quelli esterni, perché la marginalità è pericolosa. Allora ci sono tutte queste evoluzioni in modo da distrarre il falco pellegrino che se li vuole mangiare, proprio con queste, per non lasciare nessuno isolato. Quindi la frequentazione degli incontri è importante per non essere isolati, perché sennò corriamo pericoli. E dobbiamo stare attenti ai pericoli che arrivano dall'esterno, con questi sedicenti, insegnanti, pastori, profeti, che arrivano in tanti modi. Con Ethan adesso ce n'è una esagerazione. Ci sono sempre stati. Ma già Gesù diceva: state attenti, perché li potete riconoscere dalla loro vita, dal loro frutto, da quello che è la consistenza del loro servizio. Quindi facciamo attenzione a queste persone, ma facciamo attenzione anche all'interno, perché piano piano si può arrivare a insegnare o proporre delle deviazioni dottrinali, a volte sottovalutate. Perché? Perché se ci conosciamo, siamo amici, a volte non chiudiamo gli occhi su delle piccole cose, che a volte sembrano piccole, che tutto sommato qualcuno fa, e sì, vabbè, ma lo conosco. Siamo meno attenti all'interno che non tante volte all'esterno. Lo scopo è di far crescere e nutrire la Chiesa, ma questo è compito di tutti, abbiamo già accennato questa mattina, ce l'ha ricordato anche Susi. Dice: tutti devono collaborare, ognuno da parte sua, per andare avanti. E nei sistemi, nella teoria dei sistemi, quando ci sono delle cose, un sistema è qualcosa che è composto da tanti elementi che collegati l'uno con l'altro, no? Il punto critico, la durata, la solidità di un sistema è data dalla solidità della parte più debole. Perché se si rompe quella grande, quella piccola, quella debole, si rompe e non funziona più niente. Quindi l'affidabilità è data dalla fragilità dell'elemento più debole. Quindi con la collaborazione di tutti, guardando quella che è il nostro ruolo, la nostra forza, possiamo capire qual è la forza del gruppo, del sistema sociale che è la Chiesa. E poi li raccomanda, si affida alla grazia di Dio e alla sua parola. E anche qui la grazia di Dio, ma la sua parola, la conoscenza della sua parola. Paolo aveva poche cose da dare agli anziani di Efeso. Qual è la parola di Dio? Sì, ci sono gli scritti ebraici, ma su Gesù c'era pochissimo. Non c'era ancora tutta la Bibbia. Noi abbiamo questo vantaggio di avere tutta la Bibbia. Potremmo sempre chiederci cosa ce ne facciamo. riguardando le riflessioni su come evitare derive dottrinali di vario tipo, lo possiamo fare soltanto leggendo, conoscendo, studiando quello che la Bibbia dice. Non per sentito dire, ma poter rispondere, sì, nella Bibbia c'è scritto, l'ho letto. Non nella Bibbia c'è scritto, me l'ha detto Adino, ma l'ho letto io. Sì, Adino me l'ha detto, ma poi sono andato a verificare perché è importante quello che la Bibbia dice. Quindi, ancora una volta, troviamo l'importanza di conoscere la Bibbia personalmente per la nostra vita. Signore, aiutaci a essere attenti, a vegliare alle nostre derive dottrinali che ci arrivano da tanti pensieri, da tante abitudini, da tanti discorsi, dalla società nella quale viviamo, da tante cose che sentiamo in giro, che possono essere affascinanti, ma che non hanno delle chiare e forti basi bibliche. Ma per fare il confronto abbiamo anche bisogno di capire quello che tu vuoi da noi, quello che c'è scritto nella tua parola, quello che tu hai detto. Aiutaci ad avere quel desiderio di leggere, studiare la tua parola per resistere al nemico, resistere alle insidie, crescere ed essere non un elemento debole della Chiesa che mette in pericolo anche gli altri, ma un elemento che aiuta alla crescita e al rafforzamento degli altri. Che lo Spirito Santo ci possa aiutare in questo, facendoci vedere quali sono gli aspetti nei quali dobbiamo ancora crescere. Nel nome di Gesù.